Siete in compagnia di SBS Italian. Trovate altre storie su sbs.com.au/italian o scaricate la SBS Radio app.
E siamo arrivati al 31 gennaio, ovvero il fatidico giorno dopo letteralmente anni di discussione, voti, controversie, elezioni. Finalmente la Gran Bretagna esce dall'Unione Europea. Il 31 gennaio, qua in Australia siamo in anticipo, sta arrivando, è alle porte, mancano poche ore. Noi ne parliamo con la corrispondente Nicole degli Innocenti da Londra. Buongiorno Nicole, benvenuta su Radio SBS.
Buongiorno.
Come si sta preparando Londra, come si sta preparando tutta la Gran Bretagna al gran giorno? Il 31 gennaio è l'ultimo giorno della permanenza in Europa e poi un passo verso una situazione che avrà sicuramente diverse sorprese in futuro.
Ci saranno commemorazioni o celebrazioni a seconda di chi le fa, diciamo ci sono veglie a lume di candela fra le lacrime da una parte e festeggiamenti con brindisi e fuochi d'artificio dall'altra, perché appunto i cittadini britannici restano molto divisi su cosa significa uscire dall'Unione Europea. Comunque partiamo dalle celebrazioni ufficiali, governative, alle 23 britanniche, che è la mezzanotte europea, appunto il momento, l'ora fatidica in cui la Gran Bretagna lascerà dopo 47 anni l'Unione Europea. Quella sera ci sarà un orologio digitale proiettato su Downing Street, sulla residenza del primo ministro, che segnerà il conto alla rovescia fino a quell'ora, e poi alle 11, alle 23 britanniche, la bandiera stellata dell'Unione Europea verrà ammainata da tutti gli edifici governativi, mentre saranno illuminati a giorno appunto tutti i palazzi intorno a Westminster, e poi il Premier Boris Johnson terrà un discorso alla nazione. A pochi metri invece ci sarà una festa alternativa proprio nella piazza del Parlamento, davanti al Parlamento di Westminster, organizzata da Nigel Farage, il leader del Brexit Party, che appunto ha passato tutta la vita a battersi per l'indipendenza, quella che lui chiama l'indipendenza del Regno Unito dal gioco di Bruxelles, e ha invitato 30.000 persone che dovevano pagare un biglietto per partecipare a questa festa in piazza, che culminerà con fuochi d'artificio e brindisi, ha specificato, non con champagne o prosecco ma con spumante inglese. E in tutto questo il Big Ben sarà silenzioso. C'era stata un'idea del Premier di organizzare una colletta popolare per raccogliere i soldi necessari per far intoccare l'orologio, perché adesso è in fase di restauro, quindi è tutto impacchettato e sarebbe stato necessario reinstallare la campana, cosa che sarebbe costata 500.000 sterline, ma il Parlamento ha deciso che non era giustificabile spendere tanti soldi per commemorare Brexit. Quindi il rintocco di Big Ben, che di solito appunto segna tutti gli eventi importanti della storia britannica, questa volta non ci sarà. Mentre invece dall'altra parte appunto gli europei e i tanti britannici contrari a Brexit terranno veglia a lume di candela sventolando bandiere dell'Unione Europea in un clima ben diverso di rimpianto e di tristezza. In città come Oxford, la famosa città universitaria, il comune ha deciso che continuerà a far sventolare la bandiera europea dal comune domani sera, e appunto ci sarà una veglia a lume di candela fuori dal comune, mentre la Scozia, che come sempre tende a contrapporsi a Londra, il Parlamento stesso con un voto ha deciso che, contrariamente a quanto ordinato da Londra, non ammainerà la bandiera europea fuori dal Parlamento di Edimburgo, ma continuerà a sventolare, hanno detto i deputati scozzesi, come segno di solidarietà con i cittadini europei.
A proposito di bandiere sventolanti, ascoltiamo come Nigel Farage si è congedato dal Parlamento europeo dopo il voto che ha ratificato l'accordo di ritiro della Gran Bretagna con 621 voti contro 49 e 13 astenuti.
You may loathe populism, but I tell you a funny thing, it's becoming very popular. And it has great benefits. No more financial contributions, no more European Court of Justice, no more common fisheries policy, no more being talked down to, no more being bullied, no more Guy Verhofstadt. I mean, what's not to like? I know you're going to miss us. I know you want to ban our national flags, but we're going to wave you goodbye.
E questo era Nigel Farage che dice: voi magari odiate il populismo, ma vi dico che non c'è niente da odiare, è diventato molto popolare. Volete proibire la nostra bandiera nazionale? Ebbene, noi vi salutiamo sventolandola. Ecco, com'è stato l'ultimo atto della Gran Bretagna nell'Europa, atto ufficiale?
Beh, appunto Farage è rimasto fedele a se stesso, ha dedicato una vita a questo scopo, per lui è stata missione compiuta e quindi è stato, diciamo, per tutti gli anni che è stato, tra l'altro era l'eurodeputato più longevo tra i 73 britannici, perché appunto hanno avuto l'ultimo giorno a Strasburgo. Farage era il più anziano, ha stato ben 21 anni in Parlamento ed è sempre stato una spina nel fianco del Parlamento, perché ha cercato appunto di distruggerlo dall'interno, e quindi è rimasto fedele a se stesso e se n'è andato in modo molto spettacolare, facendo una conferenza stampa. Oltre al centolare di Menjack, ha anche dichiarato che era un momento storico importante, tanto quanto quando Enrico VIII aveva rotto con la Chiesa Cattolica di Roma. E ovviamente ha anche previsto che l'uscita della Gran Bretagna dall'Unione Europea segnerà la fine inevitabile del progetto europeo, perché ha detto: quando gli altri cittadini europei vedranno come il successo della Gran Bretagna libera e felice, sicuramente si renderanno conto che appunto anche loro dovranno uscire dall'Unione Europea. Quindi ha previsto, non solo ha voluto sventolare l'Union Jack, ma ha anche previsto la fine imminente dell'intero progetto europeo.
Adesso ci saranno 11 mesi di periodo intermedio. Che cosa cambierà immediatamente dal primo di febbraio? Cosa invece, per vedere cambiamenti, ci vorrà molto più tempo?
Di immediato non cambia nulla, salvo appunto la fine del posto di lavoro per i 73 eurodeputati, perché appunto inizia subito dal 1 febbraio il periodo di transizione, che durerà fino al 31 dicembre 2020, quindi di fatto tutto è congelato, cioè la Gran Bretagna diventa paese terzo, quindi da un punto di vista simbolico il cambiamento è notevole, ma dal punto di vista pratico non cambia nulla nel day to day, diciamo, dei cittadini, perché appunto la Gran Bretagna ha accettato di restare pur paese terzo, ma di rispettare in toto lo status quo e tutte le regole europee, quindi si potrà continuare a viaggiare regolarmente senza bisogno di visti, non ci saranno problemi per le merci, gli scambi commerciali, e di fatto tutto resterà uguale. In questi 11 mesi però saranno cruciali, perché Londra dovrà negoziare questo trattato commerciale, diciamo definitivo, definire quali saranno i rapporti futuri per sempre con l'Unione Europea, e il Premier Johnson ha deciso che per legge si è vincolato a non chiedere una proroga ulteriore oltre il 31 dicembre, e quindi i tempi sono strettissimi. Calcoliamo che questi negoziati l'Unione Europea ha stabilito che inizieranno in marzo, quindi in pochissimi mesi, di fatto 9 mesi, si dovrà raggiungere appunto un accordo commerciale abbastanza complesso, che dovrà tener conto di tutto, di tutte le cose irrisolte, dalla pesca ai servizi finanziari, ai diritti dei cittadini e appunto ai rapporti commerciali, a tutto quello che riguarda il commercio tra i due paesi. Quindi un compito decisamente arduo che secondo tutti gli economisti dicono sarà molto difficile realizzare in così poco tempo.
Anche perché a proposito di servizi finanziari già stanno uscendo voci che diversi colossi stanno iniziando a chiedere contributi per rimanere nella Gran Bretagna.
Sì, ricordiamo che finora, cioè, Londra è il centro finanziario indiscusso europeo, uno dei grandi centri mondiali, e i servizi finanziari che tanto contribuiscono appunto al PIL britannico sono stati praticamente ignorati in tutte queste trattative fra Londra e Bruxelles degli ultimi 3 anni e mezzo, quindi resta un grande punto interrogativo su cosa potrà succedere a questo settore così importante, perché i servizi sono stati appunto ignorati, sono stati i pochi negoziati che ci sono state, le poche decisioni hanno puntato, diciamo, sull'economia reale, sulle fabbriche, sulle merci, sugli scambi fisici di beni transfrontalieri, ma non sui servizi finanziari. Questo è un grosso punto interrogativo. Le grandi banche, i grandi istituti finanziari internazionali hanno tutti, diciamo, affittato a uffici, ho preso ufficio a Parigi, a Bruxelles, a Lussemburgo, a Dublino, in varie capitali europee, a Francoforte ovviamente, ma non hanno ancora trasferito gran parte delle loro persone, perché appunto in attesa di avere qualche chiarezza. Quindi questo è un altro grande punto interrogativo che dovrà essere risolto nei prossimi mesi.
Allora anche noi di Radio SBS con te ammainiamo la bandiera, visto che abbiamo seguito questa Brexit dolorosa negli ultimi 3 anni, ma sicuramente in futuro anche prossimo gli argomenti per parlare non mancheranno. Grazie Nicole, buona serata.
Arrivederci, grazie a voi.
Volete ascoltare altre storie come questa? Potete trovarle su Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify o ovunque scarichiate i vostri podcast.